Siamo arrivati al Salmo 117, che è il Salmo più breve, come dicevamo, di tutto il Salterio, e penso che sia un Salmo difficile non apprendimento, cioè uno che non ha imparato memoria, perché è così, uno che come minimo prega le lodi o prega i salmi, uno che l'ha recitato 2 o 3 volte non fa fatica a ricordarselo. E però è anche, pur essendo breve, è molto bello. Possiamo pensare anche a tanti autori che l'hanno musicato, facendolo diventare molto più lungo di quello che è, perché voi sapete che quando gli autori musicano i salmi si ripetono continuamente le stesse strofette per un po', prima un coro, poi l'altro, poi le voci acute, poi le voci gravi, eccetera, per cui un salmo che potrebbe durare 10 secondi te lo fanno durare 10 minuti come minimo. Quindi il titolo che ho dato è La lode al Signore buono e fedele, lode al Signore buono e fedele, quindi è una specie di invito a tutti i popoli, tutti quanti, quindi è un, potremmo dire, è un salmo modernissimo, potremmo dire che dietro ci sta un po' la teologia di Isaia. Isaia è il profeta più universale che ci sia, cioè non si capisce, non si riesce davvero a capacitarsi come un uomo che è vissuto nell'VIII secolo come Isaia potesse avere già questa visione così universale, cioè questa apertura a tutti i popoli. È un'apertura che viene dopo, è vero, cioè io penso già Abramo, siamo nel 1900 avanti Cristo, però tutto quello che noi abbiamo su Abramo, gli scritti che noi abbiamo su Abramo, tutto il libro della Genesi, eccetera, eccetera, non è mica stato scritto nel 1900 avanti Cristo, deriva da tradizioni che certo sono molto lontane, però le promesse ad Abramo di essere padre di tutte le genti, cioè di tutto il mondo, di tutti i pagani, di tutti qui, certamente però risale al VI-VII secolo. La fissazione dei libri, dei primi libri della Genesi avviene tra il VI e il VII, tra il VII e il VI secolo, quindi vicino o appena prima o qualcuno dice anche durante l'esilio, quindi siamo in quel periodo lì. E si capisce invece questo salmo, che è un salmo così grande, così universale, che appunto esprime questa novità, la novità di una salvezza che non è per Israele ma per tutti. Ricordate che Israele si domandava, no? È strano la cosa, come Israele, no, non Israele, ma soprattutto i rabbini nel giudaismo. Cioè, fin dall'inizio si diceva: perché Dio ha scelto Israele? E qualcuno, subito già i profeti dicevano: ricordati che Dio non t'ha scelto perché eri il migliore, ma perché eri il più piccolo di tutti i popoli. E quella cosa è veramente strana, perché i rabbini, quindi nel primo secolo e anche nel secondo secolo, cioè durante il periodo di Gesù Cristo, alla domanda perché Dio ha scelto Israele, la risposta era così, vuol dire che avevano dimenticato la Bibbia, no? La risposta è: perché Dio ha fatto la sua proposta a tutti i popoli, ma gli altri l'hanno rifiutata e invece Israele l'ha accettata. Ma non è assolutamente mica, non è vero, non risulta dalla Bibbia, quindi noi siamo invece, come abbiamo il merito di aver detto di sì, gli altri hanno detto di no, assolutamente no. San Paolo poi correggerà il tiro dicendo: tutti siamo peccatori, nessuno escluso, tutti eravamo soggetti alla morte, giudei, pagani, tutti uguali, non c'è nessuno che fosse migliore degli altri, però Dio ha scelto gli ultimi, e tu Israele ricordati, Dio ti ha scelto perché eri l'ultimo, se tu diventavi il penultimo lui non ti sceglieva, lui ha dato scegliere proprio per essere sicuro di non escludere nessuno, Dio ha scelto l'ultimo. Capite che è veramente una pedagogia straordinaria, no? È quella Io penso cosa faceva la mia maestra, ma penso cosa ho imparato a fare anch'io, la scuola. Il mio interesse quando insegnavo non era di raggiungere i primi della classe, facile, era cominciare a dire, la mia sfida era quella di coinvolgere quelli che mi sembravano i meno interessati e i più lontani, e una volta che avevo raggiunto loro ero sicuro di avere tutti in pugno, perché alla fine è facile avere tre o quattro che ti seguono, che bello, il mio gruppetto, no, ma tu devi raggiungere gli ultimi. La mia sfida anche da parroco non era raggiungere i parrocchiani che vanno a messa, ma raggiungere tutti gli altri che a messa non ci mettevano piede, quindi, ma non raggiungere perché andavo all'osteria, perché non è mai stato il mio posto, ma semplicemente perché conoscendoli e aprendo la mia porta a tutti, anche quelli che non erano magari così attenti ai valori della fede, però quando avevano qualche pena eccetera venivano a raccontartela, vuol dire che comunque c'era una fiducia che nasceva, un'apertura del cuore, un desiderio che ti porta poi a vivere certe situazioni, no? Che appunto vuol dire che c'è un minimo di sensibilità. Mi ricordo, questo qui me lo ricordo io perché poi l'ho trovato recentemente, i miei appunti della mia prima omelia da parroco dell'ingresso. E mi ricordo, tra l'altro io non sapevo che avevano messo gli altoparlanti sul campanile mentre io facevo la predica, quindi non sapevo che mi ascoltavano anche fuori, e quindi non lo sapevo, ho detto ricordatevi che io sono qui come parroco di tutta la parrocchia, non solo di quelli che vengono in chiesa, questo mi ricordo averlo detto molto chiaramente, e qualcuno poi me lo ricordava, perché certe cose rimangono. Ebbene, allora questo salmo ci indica proprio il cuore grande di Dio, Dio che non esclude nessuno, e quindi tutti sono chiamati a entrare nella sua casa. Viene in mente ancora anche qui, per avere già una lettura cristologica, andate lungo le strade e raccoglieteli tutti, addirittura San Luca usa un termine forte, costringeteli a entrare, perché non devono rimanere posti, bisogna che tutti abbiano la possibilità di entrare. Dopo, quando sono dentro, faranno un po' tutto quello che vogliono, può darsi che non accettino l'abito nuziale, però tu glielo dai la possibilità, perché nessuno deve essere escluso. Allora comincia così, abbastanza breve, vi dicevo che sono appena 17 parole nell'originario ebraico, compresi i segnini, quelle di una sola lettera dell'alfabeto, e di cui solo 9 sono parole fondamentali, quindi si può benissimo eliminare tutto il resto. Cominciamo con il leggerlo e anche un breve commento. Lodate Yahweh tutte le genti, e quindi le genti in questo caso sono ancora i goyim. Goyim che vuol dire voi che siete gli lontani, siete i pagani, siete quelli senza speranza, non siete il popolo eletto, cioè tutti i popoli. Tutti quelli che vengono spesso usati oppure presentati come i nemici, quelli che non capiscono le cose di Dio, ebbene voi tutti gli uomini, Dio ha creato tutti gli uomini, e poi viene ripetuto ancora, e celebrate Lui, e stavolta dice tutti i popoli, e questa volta non viene più usato la parola goyim, che goyim vuol dire genti, gentili, pagani, e amim, Am vuol dire popolo, gli Amim invece chi sono? Sono invece tutte le popolazioni, tutte le culture, ecco, è come dire che quando noi diciamo i Goim esprimiamo soltanto una parte, quelli che non conoscono Dio, quando diciamo Amim intendiamo gli uni e gli altri, quelli che ci credono e quelli che non ci credono, quelli che hanno fede e quelli che non hanno fede, cioè tutta l'umanità, potremmo dire tutte le genti prima e tutta l'umanità dopo, ecco, in questo senso forse più fedele. Perché lodate e celebrate Lui, quindi da una parte il lodare, cioè esprimere il ringraziamento, la gioia eccetera eccetera, vediamo il tanto vabbè, comincia con lodate Dio, vedete alleluia, comincia quindi alleluia et Adonai kol goyim Shabeu kol umamim chi gabar alenu atzo emet Adonai leolam alleluia. Quindi Adonai o Yahweh, come se volete. Quindi questa questi tutti i popoli, no? E poi celebrate, lo dicevo, lodate, ma celebrare vuol dire entrare in una liturgia di dono di sé, no? La celebrazione è più che un lodare, potremmo dire che il lodare è un po' come, che so, fare le lodi, cioè pregare insieme un salmo, questo è lodare, ma celebrare è molto di più, vuol dire fare un sacrificio al Signore, vuol dire con la propria vita far vedere che Lui è importante per noi, ecco la celebrazione, no? Quando Paolo dice che noi dobbiamo diventare una celebrazione vivente dell'amore di Dio, no, oppure chiamato se volete liturgia, una liturgia vivente. Perché? Perché amarlo così? Perché servirlo così? Perché forte verso di noi è il suo hesed, il suo amore. Amore hesed vuol dire amore, tenerezza, bontà, pietà, consolazione, sostegno, eccetera. Vuol dire tutte queste cose qui. Quindi cioè, c'è un amore che è veramente forte, è un amore che è incomprensibile. Quindi prima di tutto per questo, la seconda cosa, perché la sua verità dura in eterno. E anche qui la verità è sempre la parola Hemet, vedete, Hemet che vuol dire appunto il progetto d'amore, ecco, questo progetto d'amore non viene mai meno. Cioè tu puoi dire anche di no, ma lui non dice ok, straccio il progetto. Il suo progetto rimane in vigore anche quando tu dici di no. Tu puoi mettere in croce suo figlio, e qui pensiamo, capite già la struttura cristologica, tu puoi mettere in croce suo figlio, ma lui continuerà ad amarti. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Tu puoi uccidere colui che il padre ti ha mandato, ma lui non distrugge della vigna dei vignaioli. Ricordate che dopo la parabola dei vignaioli omicidi, no? Allora Gesù dice, cosa farà con questi vignaioli? E tutti rispondono, ucciderà questi empi, toglierà la vigna, eccetera. E Gesù dice, no, non avete letto che la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, questo è stato fatto dal Signore ed è mirabile ai nostri occhi? Cioè vuol dire, guarda che il Signore, proprio a partire da questi che hanno rifiutato tutto e che Gesù viene scacciato fuori e ucciso fuori dalla vigna, il figlio, ebbene proprio da lì Dio ricomincia a costruire. Quindi è straordinario, perché tu diresti, loro hanno rifiutato Dio e Dio, tac, li fulmina tutti. No, Dio non fulmina nessuno. No? Il centurione che ha visto Gesù morire in croce ed è un pagano è il primo che lo riconosce. Ecco il cambiamento di prospettiva, ecco il ribaltamento. Il nostro Dio non è il Dio che premia i buoni e che castiga i cattivi, è colui che accoglie tutti quelli che in qualche maniera hanno fame e sete di verità, di giustizia, che siano buoni o che siano cattivi. Ricordate, costringeteli a entrare, andate a leggere Matteo che dice cattivi e buoni, non dice buoni e cattivi, Io avessi scritto il Vangelo, dice buoni e cattivi, perché naturalmente prima ci sono i buoni, poi arrivano i cattivi, no? E invece no, cattivi e buoni. E andate a leggere la stessa cosa, il discorso del monte, quando a un certo punto dice Dio fa piovere, il suo sole, il suo, eccetera, sui cattivi e sui buoni, non sui buoni e sui cattivi. E sono capaci tutti di amare prima i buoni, poi i cattivi, ma Dio che più grande di noi, in fondo è padre, madre, è colui che ci ama. Io sempre dicevo anche ai tossici, ai ragazzi, lo dicevo anche in questi giorni in cui parlavo a questi ragazzi del cenacolo e le ragazze anche, e dicevo, ma i vostri genitori, anche se avete altri fratelli tutti buoni, a chi pensavano quando andavano a letto alla sera? A voi che siete tossici, che vi drogavate, o a quelli buoni? A noi, non perché voi siete i migliori, ma perché siete proprio quelli che hanno bisogno di più. Quindi a chi pensa Dio? Dio pensa a quelli che hanno più bisogno, perché quelli che non hanno bisogno non c'è neanche bisogno, ecco, capite? cioè, sembra un gioco, no? Sono quelli che se la cavano da soli. Se invece tu hai uno che è lì mezzo zoppo, devi curarti di lui, e quindi Dio è così. Più sei nella situazione difficile, più lui si prende cura di te. Quindi il suo progetto d'amore, il progetto d'amore di Yahweh, dura in eterno, cioè potremmo dire per sempre. Mi pare che sia Leolam, se non ricordo male. Eh sì, Leolam, che vuol dire appunto per sempre, non una volta ma sempre, è una cosa, potremmo dire, continuativa, no? La conclusione è lodate Yahweh, quindi ha cominciato con lodate Yahweh e finisce lodate Yahweh, alleluia vuol dire appunto lodate Yahweh. Bene, intanto cominciamo a fermarci qui a leggere questo pezzo di questo salmo, che non è un pezzo, un salmo lunghissimo, lo leggiamo e poi dopo passeremo al salmo successivo, che è un po' più lungo, che è il salmo 118, e che leggeremo la prima parte perché è molto più lungo e noi ci accontenteremo di una parte e poi continueremo poi nella prossima meditazione, la seconda. Lodate Yahweh, nazioni tutte, celebratelo genti tutte, perché forte è il suo amore verso di noi e la fedeltà di Yahweh dura in eterno. Alleluia. Ed ecco che è l'ultimo del grande Allel, questo salmo, no? Salmi che vanno dal 113 al 118, sono i salmi che venivano cantati durante la cena pasquale degli ebrei, sono i salmi che ha cantato anche Gesù durante la cena e poi mentre uscivano per andare all'orto dei Getsemani, e questo è l'ultimo, e l'ho intitolato così, liturgia di ringraziamento per una grande liberazione. E chiaramente questa liturgia di ringraziamento, qual è la più grande liberazione? Per gli ebrei la grande liberazione è quella dall'Egitto, però noi sappiamo che la grande liberazione che Dio ha operato non è tanto l'Egitto, ma è il non senso, è la mancanza di vita, è il vuoto esistenziale, è la disperazione del cuore, è la solitudine, è la mancanza di valori, cioè tutto questo, capite? Quindi che in fondo noi possiamo chiamarlo morte. La morte non è qualcosa di biologico, si può essere morti anche se sei vivo, ricordate l'Apocalisse, hai fama di essere vivo ma sei morto, sembri vivo ma sei morto. Addirittura ti illudi di essere vivo, comprati anche del collirio perché non ci vedi neanche bene, perché hai gli occhi malati oltre che essere illuso, credi di essere vestito ma sei nudo, comprati delle vesti perché ne hai bisogno, E allora anche qui comincia con una grande liturgia di lode, e ancora una volta c'è il lodate Hodu, ricordate la Todà, vedete che c'è dentro, no? Hodu, c'è dentro qualcosa, la radice è quella della Todà, che vuol dire lodare, ringraziare, quindi ringraziate Yahweh, perché? Perché è buono, Ki Tov, dove che vuol dire, potremmo tradurre anche che è bello, Yahweh è bello, Dio è buono perché è bello, bellezza e bontà vanno insieme. Ciò che non è bello non è neanche buono. Già i greci lo dicevano, no? La kalo kagatia, che la bellezza e bontà insieme. Vuol dire che la virtù è bella, ma è anche buona. L'arte è bella, ma è anche buona. Quindi, infatti loro dicevano, quando un'arte diventa pornografia, diventa esibizione, non è una bella arte, non è arte, è un'altra, è altra cosa, no? Tant'è vero che soprattutto nella cultura greca antica non ci sono sculture che siano vergognose e veramente pornografiche, no. Ma quando siamo alla decadenza, impero romano, andate a vedere il museo di Pompei e li troverete un sacco di statue oscene, tant'è vero che c'era, adesso non so se c'è ancora, una parte del museo che era riservata agli adulti e non ai bambini, perché lì è come andare a vedere un film pornografico, c'è di tutto. Ecco, vuol dire che qui è quando decade la bellezza, la bontà, che decade anche la bellezza. E allora ogni cosa diventa un pretesto per dire è bene, no, a me piace, lo faccio. Quindi quando noi non abbiamo più il bene come valore morale, ma soltanto estetico, e quando cadiamo nell'estetismo, andiamo dal medico che ci fa la plastica per essere sempre belli, ma puoi essere bello fuori, ma dentro c'è un disastro, no? Quante persone vivono questo. Quindi lodate Yahweh perché è bello, perché è buono. Domani avremo la domenica del pastore o del buon pastore, domani non si parla di buon pastore, ma il brano che leggeremo di Giovanni, ma è il pastore. Però se voi leggete nell'ebraico, Gesù dice ego eimi opoimen okalos, io sono il pastore, quello bello. Noi traduciamo il buon pastore, vedete, buono, bello, lodate il Signore perché è buono, io sono il pastore, quello buono, buon pastore, cioè quello bello, addirittura, perché kalos vuol dire bello, agatos vuol dire buono, kalos, ci sono due termini in greco, nella lingua ebraica è unico, non esistono due termini, ciò che è bello deve essere necessariamente buono, e ciò che è buono non può se non essere bello. Perché bisogna lodare il Signore? Perché fare questa todà al Signore? Odu la Yahweh ki tov, comincia così, no? Perché leolam ashdu, che vuol dire perché eterna, continua, non finisce mai il suo amore, non è la fedeltà, siamo la hesed, no? Ashdu. Questa fedeltà che vuol dire, vi dicevo già, vuol dire fedeltà, amore, bontà, pazienza, tenerezza, misericordia. Ecco, una parola, una parola per dire un concetto che è onnicomprensivo, è qualcosa che vale solo per Dio. Nessuno può dire, usare la parola hesed per sé, una parola che può essere attribuita solo a Lui. E allora dice, tutti lo date, e poi continua a dire, adesso cominciamo, Israele. Dica Israele, cioè Israele è il regno del nord, eterna, eterno, vediamo un po', qui ho un dubbio, ecco, dica eterno, dica prego Israele che sempre. Quindi prego è un modo per dire, è vero, insomma, è eterno, prego, è il suo amore, ancora una volta riprende la Hesed. Dica, ancora, dicano, oppure prega la casa di Aronne, eterno è il suo Hesed. Suo amore, ancora, Aronne, abbiamo visto, è la classe sacerdotale, quindi prima Israele, poi la classe sacerdotale, e poi ci sono anche coloro che temono Dio, l'abbiamo già visto, coloro che temono Dio, abbiamo già visto le due possibilità, no? O sono gli Ashidim, cioè i puri, quelli che osservano la legge, ma qualora si tratti di un testo del tempo dell'esilio, e che potrebbe essere anche questo, allora si tratta invece di coloro che, anche se sono pagani, sono stati attratti dalla bellezza della parola di Dio, della legge, della Torah, e quindi sono quelli che abbiamo chiamato i proseliti, quelli che vengono chiamati i proseliti della porta, quelli che potevano entrare e avrebbero voluto entrare. Abbiamo letto qualche giorno fa, no? La storia dell'eunuco della regina Candace. Abbiamo letto negli Atti degli Apostoli, questo uomo che va a Gerusalemme pieno di speranza, perché lui ha letto Isaia, infatti si porta il libro di Isaia con sé, guardate che portare in giro un libro, il rotolo di Isaia, voleva dire che era ricco, vuol dire che aveva delle possibilità, che sapeva leggere, il rotolo di Isaia è qualcosa, se lo voi lo mettete tutto insieme, è lungo 9 metri, quindi non è che voleva portare in mano e leggendo, quindi si apriva, si srotolava, e a un certo punto, tra l'altro, pensate che non c'era nessuna sinagoga che avesse tutti i rotoli della Bibbia. Le sinagoghe avevano al massimo un libro, due libri, che erano ricche. Se no, vabbè, la grande sinagoga di Alessandria d'Egitto, certamente, forse a Gerusalemme, ma altrove, nei paesini, cosa volete, a Nazareth, l'unico libro che avevano, lo sappiamo, è Isaia, Taddeo Gesù. Gli dietro il libro di Isaia, non c'erano altri, gli hanno dato questo libro. Non è che Gesù dice, ma vediamo un po', voglio Isaia. No, ha preso quello che... lo apre e lì il Signore gli mette sotto gli occhi quello che lui deve vivere. E anche lui sta leggendo Isaia, ma perché? Perché è il libro della speranza, gli dicevo, è il libro dell'universalità. Lui è un pagano, lui tra l'altro è un maledetto, perché è uno che non è integro, è stato castrato, perché allora si usava così, che i grandi funzionari, soprattutto se erano uomini, se dovevano essere garantire la loro integrità, quindi di non usare violenza con le donne o altro, dovevano essere castrati. Quindi lui certamente istruito, leggeva bene, leggeva speditamente la Bibbia, naturalmente tradotta in greco. Però, e perché legge Isaia? Ma perché Isaia aveva detto, verrà il momento che perfino gli eunuchi entreranno nel mio tempio. E quindi lui sta tornando deluso, come erano delusi i discepoli di Emmaus che tornano di Gerusalemme dicendo, noi speravamo. Anche lui dice, speravo anch'io che finalmente è arrivato il tempo di Isaia, in cui anche gli eunuchi, ricordate che le persone malate, cioè quelli infermi, ricordate il paralitico che sta alla porta, non può entrare. Ricordate quello che da 38 anni era la piscina di Bezzaità, e la sabato lui prende il suo lettuccio ed entra, perché finalmente è guarito, può entrare nel tempio, ha aspettato 38 anni. E addirittura il paralitico guarito da Giovanni e Pietro entra saltando, mamma mia che contentezza, dopo tanti anni finalmente posso entrare nel tempio, mentre lì soltanto sulla porta. E anche lui spera di poter entrare, poverino, questo povero eunuco, arriva a Gerusalemme e deve fermarsi fuori. E allora torna deluso, sta leggendo Isaia, dice, ma chi è questo anch'io? Forse mi identifico anch'io in questo servo che è stato perseguitato, non è stato capito come un agnello, quindi anch'io mi sento un po' così. E allora Filippo lo raggiunge, un po' come Gesù che raggiunge i due discepoli di Emmaus, no? E comincia a raccontargli il significato di tutto questo. Guarda che anche Gesù è stato escluso, anche Gesù è stato cacciato fuori dalla città, anche Gesù. E allora dice, allora posso essere anch'io? Certo, scendi, scendiamo, c'è una fonte di battezzo, e puoi tornare a casa. Tu puoi entrare nel nuovo tempio, che è quello di Gesù, il tempio della risurrezione del Signore. Capite che è una ripresentazione, negli Atti degli Apostoli, dell'episodio dei discepoli di Emmaus. Anche lì, dopo aver spezzato il pane, Gesù sparisce, e dopo aver battezzato, Filippo sparisce, rimane soltanto l'eunuco, no? Per dire, siamo la stessa, cioè, Gesù risorto è sempre sorgente di ogni consolazione. Gesù consola e insegna a consolare. Filippo ha incontrato il risorto e diventa lui stesso consolatore, portatore di consolazione. E allora è eterna, anche loro possono dire, tutti coloro che temono Dio, che sono pagani, sono lontani, possono dire anche loro che è eterno, è il suo amore, la sua hesed. E qui spiega anche l'autore del Salmo, che potrebbe essere un singolo, ma secondo me potrebbe essere Israele che parla. Israele cosa dice? Nell'angoscia ho gridato a Yahweh. Ricordate che l'angoscia, doppia angoscia, era l'Egitto, quindi la parola che viene usata, vediamo il versetto 5, c'è Amesha, c'è Mizraim, come c'è la radice del Bifraim, cioè l'angoscia in senso singolare, quindi nell'angoscia, quindi nel mio Egitto ho gridato a Yahweh, nella mia lontananza, e Yahweh mi ha risposto con un luogo spazioso, cioè io ero nell'angustia, cioè ero bloccato, e lui mi ha aperto, mi ha dato un giardino. Io vivevo in un pollaio e lui mi ha aperto la vita. Io ero senza speranza e lui mi ha spalancato le porte. E allora la conclusione è: Yahweh è con me, non temerò. Che cosa può farmi Adam, cioè l'uomo che è fatto di terra, Adam, il terroso, cosa mi può fare? E ancora, Yahweh è per me, cioè è a mio favore, come tra chi mi aiuta, come un combattente, non lo so, ma nell'ebraico è con me come tra chi mi aiuta, cioè uno che si prende cura di me, ecco, è con me come uno che mi difende. Non è necessariamente un combattente, ma io penso uno che si prende cura di me, mettiamo che io sia infermo, devo camminare con la stampella, uno che mi sostiene, è già comunque uno che mi aiuta senza necessariamente essere combattente, però qui non so, io ho trovato questo tipo di traduzione. Yahweh è con me come chi tra chi mi aiuta e io vedrò sui miei nemici odiatori, cioè cosa farò? Io potrò alzare la testa, su quelli che mi fanno lo sgambetto io potrò, non sono più chinato giù che non posso neanche guardarli in faccia perché sono schiacciato, io potrò guardarli in faccia, non avrò paura, potrò averla, come dire, scampare su coloro che vogliono la mia morte, che vogliono il mio male, che poi non sono delle persone, capite? Non sono chi sono gli odiatori nostri? Gli odiatori nostri sono il male, il peccato, tutto quanto ci porta lontano dall'amore di Dio. Quindi c'è l'odiatore per eccellenza che è il demonio, ma poi tutto ciò che ci allontana dal bene è colui che è ciò che ci odia in fondo. E conclusione, è buono. O anche bello, tov, anche qui, vedete, cioè è buono, cioè è bello rifugiarsi in Yahweh, pensa come si sta bene, guarda com'è bello, no? Com'è bello quando giocondo, com'è buono e bello, no? È bello rifugiarsi in Yahweh più che confidare in Adam, ancora una volta, no? Nell'uomo, cioè in colui che è terroso, lui è sicuro, noi siamo fragili, noi ci sgretoliamo come la creta secca, che basta una pioggia e poi il sole che viene giù a pezzettini. Ancora, è meglio rifugiarsi in Yahweh più che confidare nei potenti, cioè quelli che sembrano valere molto, quelli che fanno la voce grossa, quelli che sembrano importanti, quelli che sembrano che hanno da dire sempre delle parole ultime, definitive, e guarda che solo Dio lo può dire questo, quindi è meglio rifugiarsi in Lui, confidare in Lui, è meglio affidarsi a Lui, rifugiarsi proprio, Lui è il rifugio, colui che si prende cura, no? Che mi copre con le sue ali. E poi riprende, versetto 10, tutte le genti, anche qui sono i goim, mi avevano circondato, quindi quelli che sono senza Dio, tutti coloro che in qualche maniera non conoscono il bene, eccetera, mi hanno circondato, ma nel nome di Yahweh vuol dire grazie alla sua persona, ricordate che nome è sempre persona, grazie alla sua persona, certamente li ucciderò, cioè sono io, che no, io li reciderò, cioè li taglierò a pezzi, cioè recidere come si recide un albero, no? Quindi tutte le genti mi avevano circondato intorno, ma la presenza di Yahweh in me, cosa ha fatto? Grazie a lui, nel nome di Yahweh, io li reciderò, ho la forza per affrontare il male, vincerò il male, liberaci dal maligno, no? C'è nel Padre nostro, o dal male, quindi Signore, tu mi dai la forza per vincere. E ancora, mi avevano circondato, e ancora, mi avevano circondato, e allora vabbè, qui la traduzione che vi ho dato io, cioè mi avevano totalmente circondato, no? Invece, sapete che anche nella Bibbia noi diciamo prega molto, nella Bibbia si dice invece pregate, 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 vedete che la Madonna a Medjugorje è ebrea, non dice pregate molto. A Banneux, la Madonna, parlando invece a Maria de Becot, che si parlava francese, priez beaucoup. E a Medjugorje invece la Madonna che dice pregate, 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 no? E quindi qui come dire, ecco qui, quindi mi avevano circondato e ancora mi avevano circondato, cioè super circondato, insomma. Ma ancora grazie alla presenza di Yahweh, certamente li reciderò di nuovo il ritornello. Mi avevano circondato come api, immaginate quando c'è il momento in cui le api, c'è la regina che parte, no? E le api sono particolarmente aggressive, per cui se tu vai per ti piombano addosso per difendere la regina, no? Quindi immaginate le api quando ti assalgono, l'unica cosa è la fuga, e se c'è un laghetto buttati sotto, perché se no finisci male, è l'unica cosa, è l'acqua, loro non entrano a fare il bagno. Ma allora mi avevano circondato come api, quindi ero il nemico mi aveva assediato con tutti i pungiglioni, ma furono estinte come fuoco di spine. Cioè tutti coloro che attraverso la loro azione mi hanno circondato, anche se erano insidiosi, terribili come le api, in realtà è stato soltanto fuoco di paglia. Fuoco di spine è la stessa cosa del fuoco di paglia, no? Le spine sono secche, tu butti dentro, quando vedete tutte le sterpaie eccetera, basta un fiammifero, brucia tutto, no? Poi brucia anche il bosco, ma si parte dal sottobosco, poi si arriva, e quindi, ma furono estinte come fuoco di spine. E nel nome di Yahweh, ancora grazie alla presenza di Yahweh, certamente li reciderò. Mi spingesti per cadere, cioè il nemico mi spinge, no? Mi spingesti per cadere, ma Yahweh mi ha aiutato. Tu, nemico, volevi la mia fine, ma Yahweh mi ha dato una mano. E quindi c'è tutta una serie di, cioè in fondo chi è che sta parlando? Io riflettendo un po', dicevo, ma secondo me non è solo una persona singola, ma per me è un po' la sintesi di ciò che Israele ha vissuto. Israele ha vissuto tutte queste insidie, tutte queste situazioni, tutte queste difficoltà, che sono le difficoltà che viviamo anche noi, certamente, singolarmente, va bene per ciascuno, ma in modo specifico per tutta la storia della salvezza. Israele è stato davvero uno dei popoli che hanno vissuto, non solo la Shoah, no? Ma quante Shoah ha vissuto, pensate, dai tempi di Nabucodonosor, da ancora prima degli Assiri, prima dei Babilonesi erano gli Assiri, all'altra deportazione, uccisione, no? Persecuzioni di ogni tipo, e poi arriva il tempo dei Maccabei, altri anni anche lì di annullamento, di uccisioni di persone che non si convertivano, legge dei libri di Maccabei, e poi più tardi i Romani, anche lì cosa hanno fatto, non so, hanno distrutto Gerusalemme, poi hanno cambiato anche il nome di Gerusalemme, hanno cacciato via tutti gli ebrei da non poterci più entrare, è diventato ha cambiato appunto il nome, è diventata Elia Capitolina a Gerusalemme, no? È diventato Al Sole, che è venerato nel Campidoglio, Elia Capitolina, cioè gli ha cambiato il nome, e con la proibizione assoluta degli ebrei di rientrarci. E quindi per dire, non è che c'è soltanto stata la Shoah di Hitler, ma è stata una continua Shoah, anche il Medioevo, le intolleranze nei confronti degli ebrei, la persecuzione, le ingiustizie, le violenze, le menzogne contro di loro. Quindi in fondo Israele può ben dire, colui che prega qui è tutto il popolo. Certamente ciascuno di noi, ma è un insieme, pensiamo anche alla Chiesa, ecco, leggiamo, facciamo una lettura ecclesiologica e vediamo, la Chiesa non è stata perseguitata, ma dall'inizio, no? Da Stefano, e non è ancora finita adesso, pensate cosa vuol dire anche le bombe che sono state esplose recentemente, no, Sri Lanka, non, adesso come si chiama Sri Lanka? Sì, sì, quindi c'è stato un po' tutto questo, capite? E siamo allora per dire, ecco, questa liturgia di ringraziamento per dire, Signore, davvero tu sei colui che ci libera, tu sei più forte del male, non hai paura del male perché lo vinci, non hai paura della notte perché tu sei il Dio del giorno, il Dio della luce. E adesso possiamo pregare questa prima parte, e quindi fino al versetto 13. E poi andiamo a riprendere la nostra preghiera davanti all'Eucaristia. Lodate Yahweh perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Dica Israele, eterna è la sua misericordia. Dica la casa di Aronne, eterna è la sua. Dicano coloro che temono Israele, eterna è la sua fedeltà. Nell'angustia ho gridato a Yahweh, mi ha risposto Yahweh e mi ha tratto al largo. Se Yahweh è per me, non ho paura. Che cosa può farmi l'uomo? Yahweh è per me un combattente, trionferò sui miei avversari. È meglio rifugiarsi in Yahweh che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi in Yahweh che confidare nei potenti. Tutte le nazioni mi avevano circondato, ma nel nome di Yahweh sì, li ho distraziati. Mi avevano circondato, mi avevano completamente circondato, ma nel nome di Yahweh sì, li ho straziati. Mi avevano circondato come api, scoppiettavano come fuoco tra i rovi, ma nel nome di Yahweh sì, li ho straziati. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma Yahweh mi ha aiutato.